Un corso in miracoli. Capitolo 26. La transizione. Primo. Il sacrificio dell'unità. 1. Nelle dinamiche dell'attacco, il sacrificio è un'idea chiave. È il perno sul quale tutti i compromessi, tutti i disperati tentativi di concludere un accordo e tutti i conflitti ottengono un equilibrio apparente. È il simbolo del tema centrale che qualcuno deve perdere. Il suo focalizzarsi sul corpo è evidente, perché è sempre un tentativo di limitare la perdita. Il corpo stesso è un sacrificio, la rinuncia al potere per conservarne almeno un po' per te stesso. Vedere un fratello in un altro corpo, separato dal tuo, è l'espressione di un desiderio di vedere una piccola parte di lui e sacrificare il resto. Guarda il mondo e vedrai che nulla è attaccato a qualcosa che è al di là di esso. Tutte le entità apparenti possono avvicinarsi o allontanarsi un po', ma non possono unirsi. 2. Il mondo che vedi è basato sul sacrificio dell'unità. È un quadro di completa separazione e mancanza totale di unione. Attorno a ogni entità è costruito un muro così apparentemente solido che sembra che ciò che è dentro non possa mai raggiungere l'esterno, e ciò che è fuori non possa mai raggiungere e unirsi a ciò che è segregato dentro il muro. Ogni parte deve sacrificare l'altra per mantenersi completa, perché se si unissero, ciascuna perderebbe la propria identità, e con la loro separazione i loro sé vengono preservati. 3. Quel poco che il corpo racchiude diventa il sé, conservato per mezzo del sacrificio di tutto il resto. E tutto il resto deve perdere questa piccola parte, rimanendo incompleto, per mantenere intatta la propria identità. In questa percezione di te stesso, la perdita del corpo sarebbe davvero un sacrificio, perché la vista di corpi diventa il segno che il sacrificio è limitato e rimane ancora qualcosa solo per te. E affinché questo poco ti appartenga, vengono posti dei limiti a tutto ciò che è all'esterno, proprio come su tutto ciò che pensi sia tuo, perché dare e ricevere sono la stessa cosa, e accettare i limiti di un corpo e imporre gli stessi limiti a ogni fratello che vedi, perché devi vederlo come vedi te stesso. 4. Il corpo è una perdita e può essere usato per il sacrificio. E fin tanto che vedrai tuo fratello come un corpo staccato da te e separato nella sua cella, pretenderai un sacrificio da lui e da te. Quale sacrificio più grande si può pretendere dal figlio di Dio, se non quello di percepirsi senza suo padre, e che suo padre sia senza suo figlio? Tuttavia, ogni sacrificio esige che essi siano separati e l'uno senza l'altro. Chiedere un sacrificio a chiunque ci impedisce di ricordare Dio. Per quanto egli testimoni la verità, quale testimonianza dell'interezza del figlio di Dio si può vedere in un mondo di corpi separati? Egli è invisibile in un tale mondo. E il suo canto di unione e d'amore non viene udito affatto. Tuttavia gli è dato far recedere il mondo alla presenza del suo canto e di far sì che il vederlo sostituisca gli occhi del corpo. 5. Coloro che vogliono vedere le testimonianze della verità invece che dell'illusione, chiedono semplicemente di poter vedere nel mondo uno scopo che gli dia senso e lo renda significativo. Senza la tua funzione speciale, questo mondo non ha senso per te. Tuttavia, può diventare una cosa che contiene un tesoro, ricca e illimitata come il cielo stesso. Non passa un solo istante qui in cui la santità di tuo fratello non possa essere vista per aggiungere una riserva infinita a ogni misero pezzetto e ogni piccolo frammento di felicità che ti assegni. 6. Puoi perdere di vista l'unità, ma non puoi sacrificarne la realtà e non puoi perdere ciò che vorresti sacrificare, né distogliere lo Spirito Santo dal suo compito di mostrarti che essa non è andata perduta. Ascolta, quindi, la canzone che tuo fratello ti canta. Lascia che il mondo receda e prenditi il riposo che la sua testimonianza in favore della pace ti offre. Ma non giudicarlo, perché non udrai alcun canto di liberazione per te stesso. E non vedrai ciò che gli è dato da testimoniare, perché tu possa vederlo e gioire con lui. non sacrificare la sua santità alla tua credenza nel peccato. Sacrifichi la tua innocenza con la sua e muori ogni volta che vedi in lui un peccato che merita la morte. VII. Tuttavia, in ogni istante puoi rinascere ed essere riportato alla vita. La sua santità dà la vita a te che non puoi morire, perché Dio conosce la sua assenza di peccato, e non può essere sacrificata da te più di quanto la luce in te possa essere spenta solo perché egli non la vede. Tu che vorresti fare della vita un sacrificio, e far sì che i tuoi occhi e le tue orecchie rechino testimonianza della morte di Dio e del suo santo Figlio, non pensare di avere il potere di far di loro ciò che Dio non ha voluto, ciò che Dio non ha voluto che fossero. In cielo il Figlio di Dio non è imprigionato in un corpo e non è sacrificato in solitudine al peccato, e come egli è in cielo, così deve essere eternamente e ovunque. Egli è uguale per sempre, rinato ogni istante, non toccato dal tempo e ben al di là della portata di ogni sacrificio di vita o di morte. Perché non ha fatto né l'una né l'altra, e solo una gli è stata data da colui che sa che sono, da colui che sa che i suoi doni non possono mai subire sacrificio e perdita. 8. La giustizia di Dio si fonda sull'amorevolezza verso suo Figlio, e lo mantiene al sicuro da ogni ingiustizia che il mondo gli voglia attribuire. È forse possibile che tu possa far diventare realtà i suoi peccati e sacrificare la volontà di suo padre per lui? Non condannarlo vedendolo nella prigione putrescente in cui egli vede se stesso. La tua funzione speciale è assicurare che la porta sia aperta, così che egli possa farsi avanti per splendere su di te e restituirti il dono di libertà ricevendolo da te. Cos'è la funzione speciale dello Spirito Santo se non liberare il Santo Figlio di Dio dalla prigione che ha fatto per sottrarsi alla giustizia? È forse possibile che la tua funzione sia un compito staccato e separato dal suo? Secondo. Molte forme, una correzione. 1. Non è difficile comprendere le ragioni per cui non chiedi allo Spirito Santo di risolvere tutti i tuoi problemi per te. Egli non ha maggiore difficoltà nel risolverne alcuni piuttosto che altri. Per lui ogni problema è uguale, perché ciascuno si risolve proprio nello stesso modo e per mezzo dello stesso approccio. Gli aspetti che devono essere risolti non cambiano, qualunque forma sembra assumere il problema. Un problema può presentarsi in molte forme, e lo farà finché il problema perdura. Non ha alcuna utilità cercare di risolverlo in una forma speciale, si ripresenterà e continuerà a presentarsi ripetutamente finché sarà risolto una volta per tutte e non sorgerà più in alcuna forma, e solo allora te ne sarai liberato. 2. Lo Spirito Santo ti offre la liberazione da ogni problema che pensi di avere. Essi sono uguali per lui, perché ciascuno, indipendentemente dalla forma che sembra assumere, è la pretesa che qualcuno subisca una perdita e faccia un sacrificio così che tu possa guadagnare. E il problema sarà svanito quando la situazione sarà risolta in modo che nessuno perda, perché si trattava di un errore di percezione che ora è stato corretto. Per lui non è più difficile portare alla verità un errore piuttosto che un altro, perché non c'è che un solo errore, tutta l'idea che la perdita sia possibile e che possa tradursi in un guadagno per qualcuno. Se questo fosse vero, allora Dio sarebbe iniquo, il peccato sarebbe possibile, l'attacco giustificato e la vendetta equa. 3. Quest'unico errore, qualunque ne sia la forma, ha una correzione. Non c'è perdita. Pensare che ci sia è un errore. Tu non hai problemi, anche se pensi di averne. E tuttavia non potresti pensare così se li vedessi svanire uno a uno, senza riguardo alla dimensione, alla complessità o al luogo e al tempo o a qualsiasi attributo che percepisci che faccia sembrare ciascuno diverso dagli altri. Non pensare che i limiti che imponi su ciò che vedi possono in alcun modo limitare Dio. 4. Il miracolo della giustizia può correggere ogni errore. Ogni problema è un errore, è un'ingiustizia nei confronti del Figlio di Dio e quindi non è vero. Lo Spirito Santo non valuta le ingiustizie come grandi o piccole o maggiori o minori. Per lui non hanno alcuna proprietà. Sono errori per i quali il Figlio di Dio soffre, ma senza necessità. E così toglie le spine e i chiodi. Non si ferma a giudicare se la ferita sia grande o piccola, non giudica che in un modo. Ferire il Figlio di Dio deve essere ingiusto e quindi non è possibile. 5. Tu che credi di essere al sicuro nell'affidare solo alcuni errori perché siano corretti, mentre tieni per te gli altri, ricorda questo: la giustizia è totale. Una giustizia parziale non esiste. Se il Figlio di Dio è colpevole, allora è condannato e non merita pietà dal Dio della giustizia. Ma non chiedere a Dio di punirlo perché tu lo trovi colpevole e vorresti che morisse. Dio ti offre i mezzi per vedere la sua innocenza. Sarebbe forse equo punirlo perché non vuoi guardare ciò che c'è da vedere? Ogni volta che vuoi risolvere un problema per conto tuo, o giudichi che non ha soluzioni, lo hai reso grande e al di là della speranza di guarigione. Neghi che il miracolo della giustizia possa essere equo. 6. Se Dio è giusto, non ci può essere alcun problema che la giustizia non possa risolvere. Ma tu credi che alcune ingiustizie siano eque, buone e necessarie per preservare te stesso. Sono questi problemi che pensi che siano grandi e non possano essere risolti, perché lì ci sono coloro che vuoi che subiscano una perdita, e non c'è nessuno che tu voglia esentare completamente dal sacrificio. Considera un'altra volta la tua funzione speciale. Una sola ti è data, perché tu veda in lui la sua perfetta assenza di peccato. E non gli chiederai alcun sacrificio perché non potresti volere che subisca una perdita. Il miracolo della giustizia che invochi si poserà tanto sicuramente su di te quanto su di lui. Nello Spirito Santo sarà contento finché non sarà ricevuto da tutti, perché ciò che gli dai è di tutti e col tuo darlo egli può assicurare che ognuno lo riceve in egual modo. Sette. Pensa quindi quanto sarà grande la tua liberazione quando sarai disposto a ricevere la correzione di tutti i tuoi problemi. Non ne conserverai nessuno, perché non ne vorrai non vorrai alcuna forma di dolore. E vedrai ogni piccola ferita risolta al cospetto della dolce vista dello Spirito Santo, perché esse sono tutte piccole ai suoi occhi e non meritano più di un piccolo sospiro, prima che scompaiano per essere per sempre disfatte e dimenticate. Quello che una volta sembrava essere un problema speciale, un errore senza rimedio o una sofferenza incurabile, è stato trasformato in una benedizione universale. Il sacrificio è svanito, e al suo posto può essere ricordato l'amore di Dio che con la sua luce spazzerà via ogni ricordo di perdita e di sacrificio. Otto. Dio non può essere ricordato finché la giustizia non verrà amata invece che temuta. Egli non può essere ingiusto verso alcuna persona o cosa, perché sa che tutto ciò che gli appartiene, tutto ciò che è, gli appartiene e sarà per sempre come egli lo ha creato. Tutto ciò che egli ama deve essere senza peccato e al di là dell'attacco. La tua funzione speciale spalanca la porta oltre la quale il ricordo del suo amore è mantenuto perfettamente intatto e incontaminato. E tutto ciò che devi fare non è nient'altro che desiderare che ti sia dato il cielo invece dell'inferno. E ogni barriera e ogni cavistello che sembrano tenere la porta tenacemente sbarrata e chiusa, semplicemente cadranno e spariranno. Perché non è volontà di tuo padre che tu debba offrire o ricevere meno di quello che ti ha dato quando ti ha creato in perfetto amore. Terzo, la zona di confine. 1. La complessità non è di Dio. Come potrebbe esserlo se tutto ciò che egli conosce è uno? Egli conosce una sola creazione, una realtà, una verità e un solo figlio. nulla in conflitto con l'unità. Come potrebbe quindi esserci complessità in lui? Cosa c'è da decidere? Perché è il conflitto che rende possibile la scelta. La verità è semplice, è una e senza opposti. E come può il conflitto entrare alla sua semplice presenza e portare complessità dove c'è unità? La verità non prende decisioni perché non c'è nulla tra cui scegliere. E se solo ci fosse, scegliere potrebbe essere un passo avanti necessario verso l'unità. Ciò che è tutto non lascia spazio per nient'altro. Tuttavia, questa grandezza va oltre lo scopo di questo programma di studi, e non è necessario soffermarci su qualcosa che non può essere compreso immediatamente. 2. C'è una zona di confine del pensiero che sta tra questo mondo e il cielo. Non è un luogo, e quando la raggiungi è separata dal tempo. Questo è il punto di incontro dove i pensieri sono riuniti, dove valori in conflitto si incontrano e tutte le illusioni vengono deposte accanto alla verità, davanti alla quale vengono giudicate non vere. Questa zona di confine si trova subito dopo la porta del cielo. Qui ogni pensiero viene reso puro e completamente semplice. Qui il peccato viene negato e viene invece ricevuto tutto ciò che è. 3. Questa è la fine del viaggio. Ci siamo riferiti ad essa come al mondo reale, e tuttavia qui c'è una contraddizione, e sta nel fatto che le parole implicano una realtà limitata, una verità parziale, un segmento dell'universo reso vero. Questo accade perché la conoscenza non attacca la percezione. Esse vengono riunite e solo una continua oltre la porta dove c'è l'unità. La salvezza è una zona di confine dove luogo, tempo e scelta hanno ancora un significato. E tuttavia si può vedere che essi sono temporanei, fuori posto e che ogni scelta è già stata fatta. 4. Non può essere distrutto nulla di ciò in cui il Figlio di Dio crede. Ma ciò che per lui è la verità deve essere portata all'ultimo paragone che mai farà, l'ultima valutazione che sarà mai possibile, il giudizio finale su questo mondo. E il giudizio della verità sull'illusione, della conoscenza sulla percezione. Non ha alcun significato e non esiste. Questa non è una tua decisione, non è che la semplice affermazione di un semplice fatto. Ma in questo mondo non ci sono fatti semplici, poiché ciò che è uguale e ciò che è differente rimangono confusi. L'unica cosa essenziale per fare una scelta è questa distinzione. E qui sta la differenza tra i mondi. In questo mondo la scelta è resa impossibile, nel mondo reale scegliere è semplificato. La salvezza si ferma appena prima del cielo, perché solo la percezione ha bisogno di salvezza. Il cielo non è mai stato perduto e quindi non può essere salvato. Tuttavia, chi può fare la scelta tra il desiderio del cielo e il desiderio dell'inferno, a meno che non riconosca che non sono la stessa cosa? Questa differenza è l'obiettivo di apprendimento che questo corso ha stabilito. Non andrà oltre questo compito. Il suo solo scopo è insegnare ciò che è uguale e ciò che è diverso, lasciando lo spazio per fare l'unica scelta che possa essere fatta. 6. Non c'è la base per una scelta in questo mondo complesso e ultracomplicato, perché nessuno comprende ciò che è uguale e sembra scegliere dove non c'è in effetti alcuna scelta. Il mondo reale è l'area della scelta resa reale, non nel risultato, ma nella percezione delle alternative tra cui scegliere. Che ci sia una scelta è un'illusione, tuttavia, in questa c'è il disfacimento di ogni illusione, inclusa questa. 7. Questo non è forse come la tua funzione speciale, in cui la separazione è disfatta dal cambiamento di scopo che prima era essere speciale e ora è unione? Tutte le illusioni non sono che una sola. E nel riconoscimento che è così, si trova la capacità di rinunciare a ogni tentativo di scegliere tra di esse e renderle diverse. Com'è semplice la scelta tra due cose così chiaramente differenti. Qui non c'è conflitto, nessun sacrificio è possibile nell'abbandono di un'illusione riconosciuta come tale. Dove è stata tolta ogni realtà ciò che non è mai stato vero, può essere forse difficile rinunciarvi e scegliere ciò che deve essere vero? Quarto, dove il peccato se n'è andato. 1. Il perdono è l'equivalente in questo mondo della giustizia del cielo. Traduce il mondo del peccato in un mondo semplice dove la giustizia può venire riflessa da oltre la porta dietro la quale si trova la totale assenza di limiti. Nulla può aver bisogno di perdono nell'amore illimitato, e ciò che nel mondo è carità lascia il posto alla semplice giustizia oltre la porta che si apre nel cielo. Nessuno perdona, a meno che non abbia creduto nel peccato e ancora creda di avere molto di cui essere perdonato. Il perdono diventa così il mezzo tramite il quale impara che non ha fatto niente che debba essere perdonato. Il perdono si fonda sempre su colui che lo offre, finché questi vede che non ne ha più bisogno. E così viene restituito alla sua vera funzione di creare, che il suo perdono gli offre nuovamente. 2. Il perdono trasforma il mondo del peccato in un mondo di gloria, meravigliosa da vedere. Ogni fiore splende nella luce, ogni uccello canta la gioia del cielo. Qui non c'è tristezza né separazione, poiché tutto è completamente perdonato. E ciò che è stato perdonato deve unirsi, perché non c'è nulla tra loro che li mantenga separati e distinti. Coloro che sono senza peccato devono percepire di essere uno, perché nulla si interpone tra loro per spingervi all'altro. E nello spazio che il peccato ha lasciato libero, essi si uniscono come uno nel lieto riconoscimento che ciò che parte di loro non è stato tenuto distinto e separato. 3. Il luogo santo in cui ti trovi non è che lo spazio che il peccato ha lasciato. E qui vedi il volto di Cristo che sorge al suo posto. Chi potrebbe vedere il volto di Cristo e non ricordare suo padre com'è veramente? Chi potrebbe aver paura dell'amore e stare nel luogo dove il peccato ha lasciato spazio per far sorgere l'altare del cielo a torreggiare ben al di sopra del mondo e giungere oltre l'universo a toccare il cuore di tutta la creazione? Cos'è il cielo se non un canto di gratitudine, amore e lode da tutto ciò che è stato creato alla fonte della sua creazione? Il più santo degli altari si trova dove una volta si credeva ci fosse il peccato. E qui viene ogni luce del cielo per essere riaccesa e accresciuta nella gioia. Perché qui è restituito loro ciò che era stato perso e tutta la loro radiosità viene resa di nuovo intera. 4. Il perdono non porta piccoli miracoli da lasciare davanti alla porta del cielo. Qui il Figlio di Dio stesso viene a ricevere ogni dono che lo porta più vicino alla sua dimora. Nessuno è perduto e nessuno è amato più di qualcun altro. Ognuno gli ricorda l'amore di suo padre con la stessa certezza degli altri. E ciascuno gli insegna che ciò di cui aveva paura è ciò che ama di più. Cosa se non un miracolo avrebbe potuto fargli cambiare idea, così da fargli capire che non si può aver paura dell'amore? Quale altro miracolo c'è se non questo? E di cos'altro c'è bisogno per far scomparire lo spazio tra di voi? Cinque. Dove una volta veniva percepito il peccato, sorgerà un mondo che diventerà un altare alla verità, e lì ti unirai alle luci del cielo e canterai la loro canzone di gratitudine e di lode. E come esse vengono a te per essere complete, così andrai con loro. Perché nessuno ode il canto del cielo e resta senza aggiungere al canto il potere della sua voce e lo renda ancora più dolce. E ciascuno si unisce nel cantare all'altare che era stato eretto nel minuscolo spazio che il peccato proclamava suo, e allora ciò che era minuscolo si è elevato in un canto di tale grandezza nel quale l'universo si è unito con una sola voce. 6. Questo minuscolo spazio di peccato che c'è ancora tra te e tuo fratello sta trattenendo la felice apertura della porta del cielo. Quanto è piccolo l'ostacolo che ti sottrae la ricchezza del cielo. E come sarà grande la gioia del cielo quando ti unirai al potente coro, innalzato all'amore di Dio. 5. Il piccolo ostacolo. 1. Un piccolo ostacolo può sembrare davvero grande a coloro che non comprendono che i miracoli sono tutti uguali. Tuttavia, insegnare ciò è lo scopo di questo corso, è il suo unico scopo, perché solo questo è tutto ciò che c'è da imparare. E puoi impararlo in molti modi diversi. Ogni apprendimento è un aiuto o un ostacolo verso la porta del cielo. Non è possibile una via di mezzo, ci sono solo due insegnanti che indicano direzioni diverse. E se percorrerai la via su cui ti conduce l'insegnante e percorrerai la via su cui ti conduce l'insegnante che scegli. Non ci sono che due direzioni che puoi prendere fin tanto che rimarrà il tempo e scegliere avrà significato. Perché non verrà mai fatta un'altra strada, eccetto la via verso il cielo. Non puoi che scegliere se andare verso il cielo o lontano, verso il nulla. Non c'è nient'altro da scegliere. 2. Non si perde mai nulla se non il tempo, che alla fine è privo di significato. Perché non è che un piccolo ostacolo all'eternità del tutto insignificante per il vero insegnante del mondo. Tuttavia, visto che tu ci credi, perché dovresti sprecarlo andando verso il nulla quando può essere usato per raggiungere il più alto obiettivo che l'apprendimento può ottenere? Non pensare affatto che la via verso la porta del cielo sia difficile. Nulla di ciò che intraprendi con scopo certo, forte, forte determinazione, lieta fiducia, tenendo per mano tuo fratello, e camminando a tempo col canto del cielo è difficile da fare. Ma è davvero difficile vagare solo infelice lungo una strada che non porta nulla e che non ha scopo. Dio ha dato il suo insegnante per sostituire quello che hai fatto tu, non per entrare in conflitto con esso, e ciò che egli doveva cambiare è stato cambiato. Il tempo non è durato che un istante nella tua mente, senza alcun effetto sull'eternità. E così tutto il tempo è passato e tutto esattamente come era prima che fosse fatta la strada verso il nulla. Il minuscolo attimo di tempo in cui è stato fatto il primo errore, e tutti gli altri in quell'unico errore, conteneva anche la correzione per quello e per tutti quelli che sono venuti con il primo. E in quel minuscolo istante il tempo è scomparso perché non è mai stato nulla più di questo. Ciò a cui Dio ha dato risposta, ha avuto risposta ed è sparito. 4. A te, che ancora credi di vivere nel tempo e non sai che è finito, lo Spirito Santo offre ancora la sua guida attraverso il labirinto senza senso e infinitamente piccolo, che ancora percepisci nel tempo, nonostante sia finito da molto tempo. Pensi di vivere in ciò che è passato. Ogni cosa che vedi l'hai vista solo per un istante, molto tempo fa, prima che la sua irrealtà cedesse il passo alla verità. Non una sola illusione rimane ancora senza risposta nella tua mente. L'incertezza è stata portata alla certezza così tanto tempo fa che è davvero difficile tenertela a cuore come se fosse ancora davanti a te. 5. Il minuscolo istante che vuoi mantenere e rendere eterno è scomparso nel cielo troppo in fretta per poter notare che era accaduto. Ciò che è scomparso troppo velocemente per influire sull'autentica conoscenza del Figlio di Dio non può affatto essere ancora lì perché tu possa sceglierlo come tuo insegnante. Solo nel passato, un passato antico, troppo breve per fare un mondo in risposta alla creazione, è sembrato sorgere questo mondo, così tanto tempo fa, per un intervallo di tempo così minuscolo, che non una sola nota è stata persa del canto del cielo. Tuttavia, in ogni pensiero o atto di non perdono, in ogni giudizio e in ogni credenza nel peccato, quel singolo istante viene richiamato come se potesse essere riprodotto nel tempo. Tu conservi davanti ai tuoi occhi un antico ricordo, e colui che vive solo nei ricordi è inconsapevole di dove si trovi. 6. Il perdono è la grande liberazione dal tempo, è la chiave per imparare che il passato è finito. La pazzia non si esprime più. Non c'è nessun altro insegnante e nessun'altra via, perché ciò che è stato disfatto non c'è più. E chi può stare su una spiaggia lontana e sognare di essere al di là dell'oceano, in un luogo e in un momento che sono svaniti da tempo? Può essere davvero un ostacolo questo sogno rispetto a dove egli si trova veramente? Perché questo è un fatto e non cambia, qualunque sogno faccia. Tuttavia può ancora immaginare di essere altrove e in un altro tempo. All'estremo può illudersi che questo sia vero, e passare dal semplice immaginare al crederci e alla pazzia, piuttosto convinto di essere dove preferirebbe essere. 7. E forse questo di ostacolo al luogo in cui si trova? Qualsiasi eco del passato che egli possa udire è forse un fatto in relazione a ciò che c'è da udire dove si trova adesso? e le sue illusioni sul tempo e sullo spazio, quanto possono cambiare il luogo in cui si trova veramente? 8. Ciò che non è perdonato è una voce che chiama da un passato definitivamente scomparso. È tutto ciò che lo indica come se fosse reale. Non è che un desiderio che ciò che è finito possa essere reso di nuovo reale e visto come se fosse qui ed ora, al posto di ciò che è veramente qui ed ora. È questo un ostacolo alla verità che il passato è finito e non può essere restituito? E vuoi forse trattenere quell'istante pauroso in cui il cielo sembrò scomparire e Dio venne tenuto e fatto di temuto e fatto diventare un simbolo del tuo odio? Nove. Dimentica il momento di terrore che è stato corretto e disfatto moltissimo tempo fa. Può forse il peccato resistere alla volontà di Dio? Può forse dipendere da te vedere il passato e portarlo nel presente? Non puoi tornare indietro. E tutto ciò che indica la via in direzione del passato non fa che mandarti in una missione il cui compimento può solo essere irreale. Tale è la giustizia che tuo padre, che tutto ama, ha assicurato che ti sia resa e ti ha protetto dalla tua stessa iniquità nei confronti di te stesso. Non puoi smarrire la via perché non c'è altra via che la sua e non puoi andare in alcun luogo se non da lui. 10. Potrebbe forse Dio permettere a suo figlio di smarrire la via lungo una strada svanita da tempo immemorabile. Questo corso ti insegnerà soltanto ciò che è ora. Un terribile istante in un lontano passato, ora perfettamente corretto, non ha interesse né valore. Lascia che ciò che è morto e sepolto sia pacificamente dimenticato. La resurrezione è venuta a prenderne il posto, e ora sei una parte della resurrezione e non della morte. Nessuna illusione passata ha il potere di tenerti in un luogo di morte, una cripta in cui il figlio di Dio è entrato per un istante per essere immediatamente restituito al perfetto amore di suo padre. E come può essere tenuto in catene, eliminate da così tanto tempo e per sempre svanite dalla sua mente? 11. Il figlio che Dio ha creato è libero come Dio l'ha creato, è rinato nello stesso istante in cui ha scelto di morire anziché vivere. Non vuoi perdonarlo ora per aver commesso in passato un errore che Dio non ricorda e che non c'è? Adesso stai andando avanti e indietro tra il passato e il presente. A volte il passato sembra reale come se fosse il presente. Si odono voci del passato di cui poi si dubita. Sei come uno che ha ancora delle allucinazioni ma non è convinto di ciò che percepisce. Questa è la zona di confine tra i mondi, il ponte tra il passato e il presente. Qui ci sono ancora le ombre del passato, ma viene anche fiocamente riconosciuta una luce presente. Una volta che è stata vista, questa luce non può mai essere dimenticata. Deve portarti dal passato nel presente, dove sei veramente. 12. Le voci tenebrose non cambiano le leggi del tempo né quelle dell'eternità. Vengono da ciò che è passato e finito in un ostacolo nella vera esistenza del qui e dell'ora. Il mondo reale è la seconda parte dell'allucinazione secondo la quale il tempo e la morte sono reali e hanno un'esistenza che può essere percepita. Questa terribile illusione è stata negata solo per il tempo che Dio ha impiegato per dare all'illusione la sua risposta per ogni momento e ogni circostanza. E dopo non è più stato possibile farne esperienza come se ci fosse. 13. Ogni giorno e ogni minuto di ogni giorno e ogni istante che ciascun minuto contiene. Non fai che rivivere il singolo istante in cui il momento di terrore ha preso il posto dell'amore. E così muori ogni giorno per vivere di nuovo, finché non attraverserai lo spazio vuoto tra il passato e il presente, che non è affatto uno spazio vuoto. Tale è ogni vita, un intervallo apparente tra la nascita e la morte, per poi tornare nuovamente alla vita, la ripetizione di un istante scomparso tanto tempo fa che non può essere rivissuto. E tutto il tempo non è che la folle credenza che ciò che è finito sia ancora qui e ora. 14. Perdona il passato e lascialo andare perché è scomparso. Non sei più nel luogo che sta tra i due mondi. Sei andato avanti e hai raggiunto il mondo che sta alle porte del cielo. Non c'è ostacolo alla volontà di Dio, né alcun bisogno che tu ripeta ancora un viaggio che è finito tanto tempo fa. Guarda dolcemente tuo fratello e vedi il mondo in cui la percezione del tuo odio è stata trasformata in un mondo d'amore. Sesto. L'amico designato. 1. Qualsiasi cosa che in questo mondo credi sia buona, di valore e degna d'essere perseguita, ti può fare del male e te lo farà. Non perché abbia il potere di farti male, ma solo perché hai negato che non è che un'illusione e l'hai resa reale, e per te è reale. Non è vero che non è niente. E attraverso la realtà che percepisci di questa cosa ha fatto il suo ingresso tutto il mondo delle illusioni malate. Ogni credenza nel peccato, nel potere dell'attacco, nel ferire e fare del male, nel sacrificio e nella morte è venuta a te. Perché nessuno può rendere reale un'illusione e allo stesso tempo sfuggire alle altre. Perché chi può scegliere di tenere quelle che preferisce e trovare la sicurezza che solo la verità può dare? Chi può credere che le illusioni siano uguali e sostenere ancora che solo una di esse è migliore delle altre? 2. Non condurre la tua piccola vita in solitudine, con un'illusione come tua sola amica. Questa non è un'amicizia degna del Figlio di Dio, né una della quale egli si possa accontentare. Tuttavia Dio gli ha dato un amico migliore nel quale si trova tutto il potere in terra e in cielo. L'unica illusione che tu pensi sia amica oscura la sua grazia e la sua maestà e tiene lontana la sua amicizia e il suo perdono dal tuo abbraccio accogliente. Senza di lui sei senza amici. Non cercare un altro amico che prenda il suo posto, non c'è un altro amico. Ciò che Dio ha designato non ha sostituti. Perché quale illusione può rimpiazzare la verità? 3. Chi dimora con le ombre è davvero solo, e la solitudine non è la volontà di Dio. Permetteresti forse a un'ombra di usurpare il trono che Dio ha designato per il tuo amico, se soltanto ti rendessi conto che la sua vacuità ha lasciato il tuo vuoto e non occupato? Non fare amicizia con nessuna illusione. Perché se lo fai, essa non può che prendere il posto di colui che Dio ha chiamato tuo amico. Ed è lui che in verità è il tuo unico amico. Egli ti porta doni che non sono di questo mondo e solo lui, al quale sono stati dati, può assicurare che tu li riceva. Li metterà sul tuo trono quando gli farai spazio sul suo. 7. Le leggi della guarigione. 1. Questo è un corso in miracoli. In quanto tale, prima che lo scopo del corso possa essere raggiunto, devono essere comprese le leggi della guarigione. Rivediamo i principi che abbiamo trattato e sistemiamoli in un modo che riassuma tutto ciò che deve accadere perché la guarigione sia possibile. Perché una volta che è possibile, deve accadere. 2. Ogni malattia viene dalla separazione. Quando la separazione viene negata, si dissolve. Perché svanisce non appena l'idea che l'ha portata è stata guarita ed è stata sostituita dalla sanità mentale. La malattia ed il peccato sono visti come conseguenza e causa, in una relazione tenuta nascosta alla consapevolezza, così che possa essere attentamente preservata dalla luce della ragione. 3. La colpa richiede punizione, e la sua richiesta è esaudita. Non nella verità, ma nel mondo di ombre e illusioni costruito sul peccato. Il Figlio di Dio ha percepito ciò che voleva vedere perché la percezione è un desiderio esaudito. La percezione cambia, essendo stata fatta per prendere il posto della conoscenza immutabile. Tuttavia la verità è immutabile, non può essere percepita ma solo conosciuta. Ciò che viene percepito assume molte forme, ma nessuna ha significato. Portata alla verità, la sua mancanza di senso è piuttosto evidente. Tenuta separata dalla verità, sembra avere significato ed essere reale. 4. Le leggi della percezione sono opposte alla verità. E ciò che è vero della conoscenza non è vero di qualsiasi cosa che sia separata da essa. Tuttavia Dio ha dato una risposta al mondo della malattia che si applica a tutte le sue forme. La risposta di Dio è eterna, nonostante operi nel tempo dove è necessaria. Tuttavia, siccome è di Dio, le leggi del tempo non ne influenzano il funzionamento. È in questo mondo, ma non è parte di esso. Perché è reale, risiede dove deve essere tutta la realtà. Le idee non lasciano la loro fonte, e sembra solamente che i loro effetti siano separati da esse. Le idee appartengono alla mente, Ciò che è proiettato al di fuori sembra essere esterno alla mente, ma non è affatto al di fuori, è un effetto di ciò che è dentro e non ha lasciato la sua fonte. 5. La risposta di Dio si trova dove deve essere la credenza nel peccato, perché solo lì i suoi effetti possono essere completamente disfatti e senza causa. Le leggi della percezione devono essere invertite perché sono il rovescio delle leggi della verità. Le leggi della verità saranno vere per sempre e non possono essere invertite, tuttavia possono essere viste capovolte, e questo deve essere corretto dove si trova l'illusione dell'inversione. 6. È impossibile che un'illusione sia meno riconducibile alla verità delle altre, ma è possibile che ad alcune sia dato maggior valore e si sia meno disposti a offrire la verità per ricevere aiuto e guarigione. Nessuna illusione ha in sé alcuna verità. Tuttavia, sembra che alcune siano più vere di altre, nonostante ciò non abbia chiaramente alcun senso. Tutto ciò che una gerarchia di illusioni può mostrare è una preferenza e non la realtà. Che rilevanza ha la preferenza per la verità? Le illusioni e sono false. La tua preferenza non dà loro alcuna realtà, nessuna è vera in alcun modo e tutte devono cedere con uguale facilità a tutto ciò che Dio ha dato come risposta a tutte loro. La volontà di Dio è una, e ogni desiderio che sembri andare contro la sua volontà non ha fondamento nella verità. 7. Il peccato non è un errore, perché va al di là della correzione verso ciò che è impossibile. Tuttavia, il credere che esso sia reale ha fatto sembrare che alcuni errori fossero per sempre al di là di ogni speranza di guarigione e che l'eternità dell'inferno fosse giustificata. Se fosse così, il cielo sarebbe contrastato dal suo stesso opposto, reale quanto esso. Quindi la volontà di Dio sarebbe divisa in due, e tutta la creazione sarebbe soggetta alle leggi di due opposti poteri, finché Dio si spazientisce, divide il mondo e rivendica l'attacco per se stesso. Così egli avrebbe perso la testa proclamando che il peccato gli ha sottratto la sua realtà e ha portato infine il suo amore sotto il tallone della vendetta. Per un simile folle quadro ci si può aspettare una difesa folle. Ma questa non può stabilire che il quadro debba essere vero. 8. Nulla dà significato dove non c'è alcun significato, e la verità non ha bisogno di difese per essere vera. Le illusioni non hanno testimoni né effetti. Chi le vede non è che ingannato. Il perdono è l'unica funzione qui, e serve per portare la gioia che questo mondo nega a ogni aspetto del Figlio di Dio, dove si pensava che dominasse il peccato. Forse non vedi il ruolo che il perdono gioca nel porre fine alla morte e a tutte le credenze che sorgono dalle nebbie della colpa. I peccati sono credenze che imponi tra tuo fratello e te stesso. Ti limitano al tempo e al luogo e danno un piccolo spazio a te e un altro piccolo spazio a lui. Questo separarsi è simboleggiato nella tua percezione da un corpo, che è chiaramente separato e che è una cosa a parte. Tuttavia, ciò che questo simbolo rappresenta non è che il tuo desiderio di essere a parte e separato. 9. Il perdono porta via ciò che si frappone tra tuo fratello e te stesso. È il desiderio che tu sia unito a lui e non separato. Lo chiamiamo desiderio perché concepisce ancora altre scelte e non è ancora giunto interamente oltre al mondo della scelta. Tuttavia, questo desiderio è in linea con lo stato del cielo e non è in opposizione alla volontà di Dio. Sebbene sia di gran lunga insufficiente a darti la tua piena eredità, esso elimina gli ostacoli che hai posto tra il cielo in cui ti trovi e il riconoscimento di cosa e dove sei. Di dove e cosa sei. I fatti sono immutati. Tuttavia i fatti possono essere negati e così disconosciuti, nonostante fossero conosciuti prima di essere negati. 10. La salvezza, perfetta e completa, esprime solo un piccolo desiderio che ciò che è vero sia vero, un pizzico di disponibilità a non vedere ciò che non c'è. Un piccolo sospiro che dica di preferire il cielo a questo mondo dove la morte e la desolazione sembrano regnare. In gioiosa risposta, la creazione si leverà dentro di te, per sostituire il mondo che vedi col cielo, il mondo che vedi col cielo, interamente perfetto e completo. Cos'è il perdono se non essere disposti a lasciare che la verità sia vera? Cosa può rimanere non guarito e frammentato da un'unità che contiene ogni cosa in se stesso? Non c'è peccato. E ogni miracolo è possibile nell'istante in cui il Figlio di Dio percepisce che i suoi desideri e la volontà di Dio sono una cosa sola. 11. Cos'è la volontà di Dio? Egli vuole che suo figlio abbia tutto, e questo lo ha garantito quando lo ha creato come tutto. È impossibile che qualcosa vada perduto se ciò che hai è ciò che sei. Questo è il miracolo col quale la creazione è diventata la tua funzione, condividendola con Dio. Essa non è compresa separata da Lui, e quindi non ha significato in questo mondo. Qui il figlio di Dio non chiede troppo, ma di gran lunga troppo poco. Vorrebbe sacrificare la sua stessa identità con qualsiasi cosa per trovare un piccolo tesoro per sé. E questo non può farlo senza un senso di isolamento, perdita e solitudine. Questo è il tesoro che ha cercato di trovare, e può solo averne paura. La paura è forse un tesoro? L'incertezza può forse essere ciò che vuoi? O è un errore riguardo alla tua volontà e a ciò che sei veramente? 12. Consideriamo cos'è l'errore, così che possa essere corretto e non protetto. Il peccato è il credere che l'attacco possa essere proiettato fuori dalla mente in cui è sorta la credenza. Qui la ferma convinzione che le idee possano lasciare la loro fonte è resa reale e significativa. E il mondo del peccato e del sacrificio nasce da questo errore. Questo mondo è un tentativo di dimostrare la tua innocenza mentre nel cuore nutri l'attacco. Il suo fallimento sta nel fatto che continui a sentirti colpevole, anche se non ne comprendi il perché. Gli effetti sono visti separati dalla loro fonte e sembrano essere oltre il tuo controllo o la tua capacità di prevenzione. Ciò che viene tenuto separato, così, non potrà mai essere unito. 13. Causa ed effetto sono una cosa sola, non separate. Dio vuole che tu impari ciò che è sempre stato vero, che Egli ti ha creato come parte di Lui e che questo deve essere ancora vero perché le idee non lasciano la loro fonte. Tale è la legge della creazione, che ogni idea che la mente concepisce non fa che aumentare la sua abbondanza e non porta mai via niente. Questo è tanto vero per ciò che è vanamente desiderato, come per ciò che si vuole veramente, perché la mente può desiderare di essere ingannata, ma non può farsi di essere ciò che non è. Credere che le idee possano lasciare la loro fonte è invitare le illusioni a essere vere, senza successo, perché il successo non sarà mai possibile quando si cerca di ingannare il figlio di Dio. 14. Il miracolo è possibile quando causa e conseguenza vengono portate insieme e non tenute separate. La guarigione di un effetto senza guarirne la causa può solo cambiare l'effetto in altre forme. E questa non è liberazione. Il figlio di Dio non potrà mai essere contento con meno della piena salvezza e della liberazione dalla colpa, perché altrimenti continuerà a pretendere da se stesso qualche sacrificio e negherà così che tutto è suo, non limitato da qualsiasi tipo di perdita. Un minuscolo sacrificio è proprio uguale nei suoi effetti all'intera idea di sacrificio. Se è possibile una qualsiasi forma di perdita, allora il figlio di Dio è reso incompleto e non è se stesso. E non conoscerà se stesso né riconoscerà la sua volontà. Ha negato suo padre e se stesso e li ha resi entrambi nemici dell'odio. Nell'odio. 15. Le illusioni servono lo scopo per cui sono state disegnate. E dal loro scopo traggono qualsiasi significato sembrino avere. Dio ha dato a tutte le illusioni che sono state fatte un altro scopo che giustifica il miracolo, qualunque forma esse assumano. In ogni miracolo c'è la guarigione nella sua totalità, perché Dio ha dato risposta a tutte loro come se fossero una sola. E ciò che è una cosa sola per Lui deve essere la stessa cosa. Se credi che ciò che è uguale sia differente, non fai che ingannarti. Ciò che Dio considera uno sarà uno per sempre, non separato. Il suo regno è unito, così è stato creato e così sarà sempre. 16. Il miracolo non fa che invocare il tuo antico nome, che riconoscerai perché la verità è nella tua memoria. E tuo fratello invoca questo nome per la sua liberazione e la tua. Il cielo splende sul figlio di Dio. Non negare il figlio di Dio, così che tu possa essere liberato. Ogni istante il figlio di Dio rinasce, fino a quando sceglierà di non morire di nuovo. In ogni desiderio di ferire sceglie la morte invece che suo padre, di ciò che suo padre vuole per lui. Tuttavia, ogni istante gli offre la vita perché suo padre vuole che viva. 17. Nella crocefissione si trova la redenzione, perché non c'è bisogno di guarigione dove non c'è dolore o sofferenza. Il perdono è la risposta a ogni genere di attacco. Così l'attacco è spogliato dei suoi effetti e all'odio si risponde nel nome dell'amore. A te, a cui è stato dato di salvare il Figlio di Dio dalla crocefissione, dall'inferno e dalla morte, sia gloria per sempre. Perché tu hai il potere di salvare il Figlio di Dio perché suo padre ha voluto che fosse così. E nelle tue mani si trova davvero tutta la salvezza per essere sia ricevuta che offerta come una cosa sola. 18. Usare il potere che Dio ti ha dato come Lui vuole che sia usato è naturale. Non è arrogante essere come Lui ti ha creato. Né fare uso di ciò che ha dato per rispondere a tutti gli errori di suo figlio e renderlo libero. Ma è arrogante mettere da parte il potere che lui ha dato e scegliere un piccolo desiderio insensato invece di ciò che lui vuole. Il dono di Dio per te è senza limiti. Non c'è circostanza a cui non possa rispondere e nessun problema che non sia risolto nella sua luce piena di grazia. 19. Dimora in pace dove Dio vuole che tu sia, e sii il mezzo grazie al quale tuo fratello trova la pace in cui i tuoi desideri sono esauditi. Uniamoci nel portare benedizione al mondo del peccato e della morte, perché ciò che può salvar ciascuno di noi può salvarci tutti. Non c'è differenza tra i figli di Dio, l'unità che viene negata dall'essere speciale li salverà tutti, perché ciò che è uno non può aver niente di speciale, e ogni cosa appartiene a ciascuno di loro. Nessun desiderio si frappone tra i fratelli. Prendere da uno e deprivare tutti, e tuttavia benedirne uno porta benedizione a tutti loro come una cosa sola. 20. Il tuo antico nome appartiene a ognuno, come il loro a te. Invoca il nome di tuo fratello e Dio risponderà, perché è lui che invochi. Potrebbe forse rifiutarsi di rispondere quando ha già risposto a tutti coloro che lo invocano? Un miracolo non può fare alcun cambiamento, ma può far sì che ciò che è sempre stato vero venga riconosciuto da coloro che non lo conoscono. E per mezzo di questo piccolo dono di verità, che viene semplicemente lasciato essere se stesso, si permette al Figlio di Dio di essere se stesso e a tutta la creazione di essere libera di invocare il nome di Dio come una cosa sola. 8. L'immediatezza della salvezza. L'unico problema che ti rimane è che vedi un intervallo tra il momento in cui perdoni e quello in cui riceverai i benefici dell'aver fiducia in tuo fratello. Questo non riflette che quel poco che vuoi interporre tra te e tuo fratello, cosicché possiate essere un po' separati. Perché tempo e spazio sono una sola illusione che assume forme differenti. Se è stata proiettata oltre la tua mente, pensi ad essa come tempo. Più viene portata vicino alla tua mente, più pensi ad essa in termini di spazio. 2. C'è una distanza che vorresti mantenere per essere separato da tuo fratello, e questo spazio lo percepisci come tempo perché credi ancora di essere esterno a lui. Questo rende la fiducia impossibile, e tu non riesci a credere che la fiducia risolverebbe ora ogni problema. Così pensi che sia più sicuro rimanere un po' cauto e un po' guardingo nei confronti di interessi che percepisci come separati. Da questa percezione non puoi concepire di guadagnare ciò che il perdono offre ora. L'intervallo di tempo che pensi ci sia tra il dare e il ricevere il dono sembra essere quello in cui ti sacrifichi e subisci una perdita. Vedi la salvezza futura e non i risultati immediati. 3. La salvezza è immediata. A meno che tu non la percepisca così, ne avrai paura perché crederai che tra il momento in cui il suo scopo è fatto tuo e quello in cui ti giungeranno i suoi effetti, ci sia un grande rischio di perdere. In questa forma l'errore è che la fonte della paura è ancora oscurato. La salvezza cancellerà lo spazio che vedi ancora tra di voi e vi permetterà istantaneamente di diventare una cosa sola. È qui che temi si trovi la perdita. Non proiettare questa paura sul tempo perché il tempo non è il nemico che percepisci. Il tempo è neutro come lo è il corpo, salvo che nei termini dello scopo che tu gli attribuisci. Se vuoi ancora mantenere un piccolo spazio tra te e tuo fratello, allora vorrai un breve intervallo di tempo in cui negare il perdono ancora per un po'. Questo fa sì che l'intervallo tra il momento in cui neghi il perdono e quello in cui lo dai sembri pericoloso e il terrore giustificato. 4. Tuttavia lo spazio tra te e tuo fratello è evidente solo nel presente, ora, e non può essere percepito nel tempo futuro, né tantomeno si può guardare oltre ad esso se non nel presente. La tua paura non è di perdite future, ma ciò che temi maggiormente è unirti nel presente. Chi può provare desolazione se non ora? Una causa futura ancora non ha effetti. E quindi deve essere che se hai paura c'è una causa presente. Ed è questa che ha bisogno di correzione, non uno stato futuro. 5. I piani che fai per la sicurezza sono tutti riposti nel futuro dove non puoi pianificare. Non gli è ancora stato attribuito uno scopo e ciò che accadrà non ha ancora una causa. Chi può predire gli effetti senza una causa? E chi potrebbe aver paura degli effetti a meno che non abbia pensato che siano stati causati e non li abbia giudicati disastrosi ora? Credenza nel peccato genera paura e come la sua causa guarda avanti, guarda indietro, ma tralascia ciò che è qui e ora. Tuttavia la sua causa deve essere solo qui e ora, se i suoi effetti sono già stati giudicati spaventosi. E nel tralasciare ciò, la causa viene protetta e mantenuta separata dalla guarigione. Perché è un miracolo. E ora, è già qui nella grazia presente, nel solo intervallo di tempo che il peccato e la paura hanno tralasciato, ma che è tutto quello che esiste del tempo. 6. Trovare la correzione nella sua totalità non richiede affatto tempo. Ma l'accettazione di questo adempimento può sembrare che richieda un'eternità. Il cambiamento di scopo che lo Spirito Santo ha portato alla tua relazione ha in sé tutti gli effetti che vedrai. È possibile guardarli ora. Perché aspettare che si manifestino nel tempo e temere che non possano venire nonostante siano già lì? Ti è stato detto che tutto ciò che viene da Dio è buono, e tuttavia sembra che non sia così. È difficile dar credito in anticipo al bene sotto forma di disastro. E questa idea davvero non ha senso. 7. Perché mai il bene dovrebbe apparire sotto forma di male? E non sarebbe forse inganno se lo facesse? La sua causa sarebbe qui se solo esistesse. Perché allora i suoi effetti non sono evidenti? Perché è nel futuro? E cerchi di accontentarti, di sospirare, di ragionare che non lo capisci ora, ma un giorno lo capirai. E allora il suo significato sarà chiaro. Questa non è ragione, perché è ingiusta e punta chiaramente alla punizione finché il momento della liberazione non sarà portata di mano. Posto che ci sia un cambiamento di scopo per il bene, non c'è ragione che ci sia un intervallo di tempo in cui avviene un disastro che un giorno si percepirà come buono, ma che ora si percepisce in forma di dolore. Questo è un sacrificio nel momento presente, che non può essere il costo che lo Spirito Santo chiede per ciò che egli ha dato senza alcun costo. 8. Tuttavia questa illusione ha una causa che, sebbene non sia vera, deve essere già nella tua mente, e questa illusione non è che un effetto generato da questa causa in una forma in cui viene percepito il suo risultato. Questo intervallo nel tempo in cui il castigo è percepito come la forma in cui appare il bene, non è che un aspetto del piccolo spazio che c'è tra di voi, tuttora senza perdono. 9. Non accontentarti di una felicità futura. Non ha significato e non è la tua giusta ricompensa, perché tu hai una causa per essere libero ora. A che serve la libertà sotto forma di prigionia? Perché la liberazione dovrebbe essere camuffata da morte? Rimandare non ha senso. E il ragionamento che sostiene che gli effetti di una causa presente debbano essere ritardati fino a un tempo futuro è semplicemente la negazione del fatto che conseguenza e causa devono venire insieme. Non guardare al tempo, ma al piccolo spazio che c'è ancora tra voi per esserne liberato. E non permettere che si mascheri da tempo e venga così preservato, perché la sua forma è cambiata e non si può riconoscere ciò che è. Lo scopo dello Spirito Santo ora è tuo. La sua felicità non dovrebbe essere tua anch'essa? 9. Poiché essi sono venuti. 1. Pensa solo a quanto devi essere santo tu, da cui la voce che parla per Dio invoca amorevolmente tuo fratello, così che tu possa risvegliare in lui la voce che risponde alla tua chiamata. E pensa a quanto deve essere santo lui dal momento che in lui dorme la tua stessa salvezza unita alla sua libertà. Per quanto tu desideri che sia condannato, Dio è in lui. E non saprai mai che lui è anche in te, finché attacchi la sua dimora prescelta e combatti chi lo ospita. Consideralo dolcemente. Guarda con occhi amorevoli colui che porta Cristo in sé, così che tu possa vedere la sua gloria e gioire del fatto che il cielo non è separato da te. 2. È forse troppo chiedere un po' di fiducia per colui che ti porta il Cristo, così che tu possa essere perdonato per tutti i tuoi peccati e venga lasciato senza serbarne nemmeno uno? Non dimenticare che un'ombra mantenuta tra te e tuo fratello oscura il volto di Cristo e il ricordo di Dio. E vorresti forse barattarli con un odio antico? Il terreno su cui ti trovi è un terreno santo, grazie a loro che, stando lì con te, lo hanno benedetto con la loro innocenza e la loro pace. 3. Il sangue dell'odio svanisce per lasciar che l'erba cresca verde di nuovo e i fiori siano tutti bianchi e scintillanti nel sole d'estate. Ciò che era un luogo di morte è diventato ora un tempio vivente in un mondo di luce, grazie a loro. È la loro presenza che ha risollevato la santità per farle riprendere il suo posto antico su un trono antico. Grazie a loro i miracoli sono sbocciati come erba e fiore sul terreno brullo che l'odio aveva inaridito e reso desolato. Ciò che l'odio aveva fatto, essi l'hanno disfatto. E ora ti ergi su un terreno così santo che il cielo si sporge per unirsi ad esso e renderlo come se stesso. L'ombra di un odio antico è scomparsa e tutta la desolazione e l'aridità sono sparite per sempre dalla terra dove essi sono venuti. 4. Per loro cos'è un centinaio, un migliaio d'anni o decine di migliaia? Quando essi vengono lo scopo del tempo è compiuto, ciò che non è mai stato sparisce nel nulla quando essi sono venuti. Ciò che l'odio reclamava viene restituito all'amore, e la libertà illumina ogni cosa vivente e la solleva al cielo dove le luci diventano ancora più brillanti via via che ciascuno torna a casa. Ciò che era incompleto viene reso di nuovo completo, e la gioia del cielo è stata cresciuta perché ciò che gli appartiene gli è stato restituito. La terra insanguinata è ripulita, i folli hanno smesso i loro abiti di follia per unirsi a loro nel luogo sul quale ti trovi. 5. Il cielo è grato per questo dono di ciò che è stato negato così a lungo, perché essi sono venuti per radunare ciò che è loro. Ciò che era stato chiuso e aperto, ciò che era stato tenuto separato dalla luce viene rilasciato, così che la luce possa splendere su di esso e non lasciare che alcuno spazio né distanza indugino tra la luce del cielo e il mondo. 6. Il più santo di tutti i luoghi della terra è dove un odio antico è diventato un amore presente, ed essi vengono velocemente al tempio vivente dove è stata preparata una dimora per loro. Non c'è in cielo un luogo più santo, ed essi sono venuti a risiedere nel tempio che viene offerto loro, perché sia il luogo sacro, perché sia il loro luogo di riposo, così come il tuo. Ciò che l'odio ha lasciato all'amore diventa la più brillante luce nello splendore del cielo. E tutte le luci del cielo diventano più brillanti in gratitudine per ciò che è stato restituito. 7. Attorno a te gli angeli si librano amorevolmente per tenere lontani tutti gli oscuri pensieri di peccato e mantenere la luce dove è entrata. Le tue orme illuminano il mondo perché ovunque vai, il perdono viene felicemente con te. Non c'è nessuno sulla terra che non offre ringraziamenti a colui che ha restaurato la sua dimora e gli ha offerto rifugio dall'inverno aspro e dal freddo pungente. E il Signore del cielo e suo figlio saranno forse meno grati per aver ricevuto così tanto di più? 8. Ora il tempio del Dio vivente è stato ricostruito per ospitare di nuovo colui dal quale è stato creato. Dove egli risiede, suo figlio risiede con lui, mai separato. Ed essi risiedono rendono grazie per essere stati infine benvenuti. Dove si ergeva una croce, ora si erge un Cristo risorto e antiche cicatrici sono guarite nella sua vista. Un miracolo antico è venuto a benedire e a sostituire un'antica inimicizia che era venuta per uccidere. In dolce gratitudine, Dio Padre e il Figlio tornano a ciò che è loro e lo sarà per sempre. Ora lo scopo dello Spirito Santo è compiuto, perché essi sono venuti. Perché finalmente essi sono venuti. 10. La fine dell'ingiustizia. 1. Che cosa resta da disfare quindi, perché tu ti renda conto della loro presenza? Solo questo. Hai un punto di vista differenziato, tra quando l'attacco è giustificato e quando pensi che sia ingiusto e non debba essere permesso. Quando lo percepisci ingiusto, pensi che una risposta di rabbia sia ora giustificata. Così vedi come è differente ciò che è uguale. La confusione non è limitata, se mai dovesse accadere sarà totale, e la sua presenza, qualunque ne sia la forma, nasconderà la loro presenza. Essi sono conosciuti con chiarezza, o non sono conosciuti affatto. Una percezione confusa bloccherà la conoscenza. Non è una questione di dimensione della confusione o di quanto interferisca. La sua semplice presenza chiude la porta alla loro. E li fa rimanere sconosciuti. 2. Cosa significa se percepisci l'attacco in certe forme come ingiusto nei tuoi confronti? Significa che pensi che ci debba essere qualche forma in cui pensi che sia giusto. Perché altrimenti come potrebbero alcune forme di attacco essere valutate ingiuste? Ad alcune quindi viene dato significato e sono percepite come ragionevoli, e solo alcune sono viste come prive di significato. E questo nega il fatto che tutte sono senza senso, ugualmente prive di una causa o di una conseguenza e non possono avere effetti di alcun genere. La loro presenza è oscurata da ogni velo che stia tra la loro innocenza splendente e la tua consapevolezza che essa anche la tua e appartiene ugualmente a ogni cosa vivente insieme a te. Dio non limita, e ciò che è limitato non può essere il cielo, dunque deve essere l'inferno. 3. L'ingiustizia e l'attacco sono un unico errore e sono così strettamente uniti che dove viene percepita l'una deve essere visto anche l'altro. Non puoi essere trattato ingiustamente. Credere che tu possa non è che un'altra forma dell'idea che sei privato da qualcuno che non sei tu stesso. La proiezione della causa del sacrificio è alla radice di tutto ciò che è percepito come ingiusto e non come giusta ricompensa. Tuttavia sei tu che chiedi questo a te stesso, con grande ingiustizia nei confronti del Figlio di Dio. Non hai nemici eccetto te stesso, e gli sei davvero nemico perché non lo conosci come te stesso. Cosa potrebbe essere più ingiusto del fatto che gli sia spogliato di ciò che è, che gli sia negato il diritto di essere se stesso e gli venga chiesto di sacrificare l'amore di suo padre e il tuo come se non gli fossero dovuti? 4. Guardati dalla tentazione di percepirti trattato ingiustamente. Con questo modo di vedere cerchi di trovare un'innocenza che non è la loro, ma solo tua. E al prezzo della colpa di qualcun altro. È forse possibile comprare l'innocenza dando la tua colpa a qualcun altro? Ed è l'innocenza che il tuo attacco contro di lui cerca di ottenere? Non è forse la ricompensa per il tuo attacco al Figlio di Dio che cerchi? Non ti senti più al sicuro nel credere di essere innocente per questo e che sei una vittima nonostante la tua innocenza? Qualunque sia il modo in cui si prenda parte al gioco della colpa, ci deve essere una perdita. Qualcuno deve perdere la sua innocenza così che qualcun altro possa prenderla da lui facendo la sua. 5. Pensi che tuo fratello sia ingiusto con te, perché pensi che qualcuno debba essere ingiusto per far sì che qualcun altro sia innocente, e in questo gioco percepisci un solo scopo per tutta la tua relazione, e cerchi di aggiungere questo scopo allo scopo che le è stato assegnato. Lo scopo dello Spirito Santo è di farti conoscere la presenza dei tuoi santi ospiti. E nulla può essere aggiunto a questo scopo, perché il mondo è privo di scopo salvo questo. Aggiungere o togliere da quest'unico obiettivo non è che sottrarre al mondo e a te stesso qualsiasi scopo, e ogni ingiustizia che il mondo sembra rovesciarti addosso l'hai posta su di esso rendendolo privo di scopo, senza la funzione che lo Spirito Santo vede. E la semplice giustizia è stata così negata a ogni cosa vivente sulla terra. 6. Non sei in grado di calcolare ciò che questa ingiustizia fa a te? Che giudichi ingiustamente e che vedi come hai giudicato. Il mondo diventa oscuro e minaccioso. Non puoi percepire nemmeno una traccia della scintilla felice che la salvezza ti porta per illuminarti la via. Così ti vedi privato della luce, abbandonato all'oscurità, lasciato ingiustamente senza scopo in un mondo futile. Il mondo è giusto perché lo Spirito Santo ha portato l'ingiustizia alla luce interiore, e lì ogni ingiustizia è stata risolta e sostituita con la giustizia e con l'amore. Se percepisci ingiustizia in qualsiasi luogo, non hai bisogno che di dire. Così facendo, nego la presenza del padre e del figlio. E io preferirei conoscere loro piuttosto che vedere l'ingiustizia, che la loro presenza dissolve nella luce.